Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robigins. Per tutto il tempo in cui si protrasse quel mio senso di diffidenza verso di lui, potete credere che ogni giorno non mancavo di sondarlo, cercando di far emergere quelle nuove idee che sospettavo. Ma ogni sua parola era così candida, così scevra da qualsiasi malizia, che non riuscii a trovare il minimo elemento atto a suffragare i miei sospetti. E nonostante il mio stato d'animo finì per riconquistarmi del tutto, anche perché venerdì non aveva indovinato quali pensieri mi attraversassero la mente, cosicché non potevo pensare che mi ingannasse. Un giorno, mentre salivamo sulla stessa collina, ma non potevamo scorgere il continente perché il mare era offuscato da una leggera nebbiolina, mi rivolsi a Venerdì e gli dissi: «Venerdì, non saresti contento di essere di nuovo nel tuo paese, in mezzo alla tua gente?» «Sì», mi rispose, «me è molto felice essere in mio paese». «Che cosa faresti laggiù?» gli chiesi. «Torneresti un selvaggio? Mangeresti carne umana come prima?» Lui mi guardò inquieto, poi scuotendo il capo disse: «No, no, Venerdì dire loro essere buoni. Venerdì dire pregare Dio, mangiare pane di grano, carne di animali, latte, non più mangiare uomini». «Ma in questo caso ti ucciderebbero». A queste parole assunse un'espressione grave, poi rispose: «No, loro non uccidere me, loro contenti imparare». Con ciò intendeva dire che alla sua gente sarebbe piaciuto imparare. E aggiunse che avevano imparato molte cose dagli uomini barbuti arrivati con la barca. Allora gli domandai se desiderava davvero tornare fra i suoi. Lui sorrise e osservò che non poteva certamente raggiungerli a nuoto. Gli risposi che avrei fabbricato una canoa. Mi disse che sarebbe andato solo se io avessi voluto accompagnarlo. «Andarci anch'io!» esclamai. «Mi divorerebbero subito!» «No, no!» disse Venerdì. «Io non farli mangiare te! Io farli volere molto bene te!» Voleva dire che avrebbe raccontato come io gli avessi salvato la vita uccidendo i suoi nemici, e così li avrebbe indotti a volermi bene. Poi, come meglio seppe, mi disse che la sua gente era stata molto affabile con i 17 uomini bianchi, o uomini barbuti, come li chiamava lui, finiti laggiù per un caso sfortunato, bisognosi d'ogni soccorso. Da questo momento confesso che mi tornò il desiderio di tentare l'avventura, affrontando la traversata per raggiungere quegli uomini barbuti, che sicuramente dovevano essere spagnoli o portoghesi, ed ero certo che se ci fossi riuscito, insieme a costoro avrei trovato il sistema di lasciare quel luogo, perché sarei stato sulla terraferma e aggregato a un gruppo numeroso di persone. Ciò accresceva le probabilità sulle quali potevo contare, disponendo solo di me stesso, e partendo da un'isola remota, distante 40 miglia dalla costa. Pertanto, qualche giorno dopo, tornai a incalzare Venerdì, dicendogli che gli avrei regalato una barca perché potesse tornare fra i suoi. Dopodiché lo condussi alla mia imbarcazione, che si trovava sul versante opposto dell'isola. La vuotai, perché la tenevo sempre immersa nell'acqua, la tirai fuori, gliela mostrai e alla fine vi salimmo insieme. Constatai che sapeva manovrarla con grande abilità e la faceva filare molto più in fretta di me, a velocità quasi doppia. Perciò, quando fummo imbarcati, gli domandai: «Ebbene, Venerdì, Vogliamo andare al tuo paese? A queste parole assunse un'aria interdetta e compresi che reputava la mia barca troppo piccola per il viaggio. Allora gli dissi che ne avevo una più grande e il giorno dopo raggiungemmo il punto dove avevo lasciata la prima barca che mi ero fabbricato e che non ero riuscito a spingere fino al mare. Venerdì disse che era abbastanza grande, ma essendo rimasta abbandonata per 22 o 23 anni senza alcuna manutenzione da parte mia, il sole l'aveva spaccata e prosciugata a un punto tale che in pratica era inservibile. Venerdì disse che una barca uguale a quella sarebbe andata benissimo e che avrebbe portato molto abbastanza per mangiare, bere, pane, per ripetere le sue parole. Insomma, mi ero ormai così ostinato in quel progetto di compiere la traversata fino al continente che dissi a Venerdì di seguirmi. Insieme avremmo fabbricato un'altra barca uguale a quella, sulla quale avrebbe potuto far ritorno al suo paese. Lui non aprì bocca, ma assunse un'espressione seria e melanconica. Gli domandai che cosa avesse, e Venerdì di rimando mi domandò: «Perché tu tanto in collera con Venerdì? Che cosa io avere fatto?» Io gli chiesi che cosa intendesse dire e gli assicurai che non ero affatto in collera con lui. «No, tu arrabbiato», disse lui, ripetendo più volte queste parole. «Perché allora voler mandare via Venerdì nel suo paese?» «Ma Venerdì», obiettai, «non hai detto tu stesso che ti sarebbe piaciuto tornare laggiù?» «Sì, sì», rispose. «Bello essere là, insieme tutti e due. No, bello Venerdì da solo, senza padrone». Insomma, non accettava l'idea di partire senza di me. «Andarci anch'io», gli dissi. «Ma Venerdì che cosa ci andrei a fare?» Lui si volse di scatto verso di me e mi disse: «Tu fare molto grande bene. Tu insegnare uomi selvaggi essere uomi buoni, miti tranquilli. Tu dici loro conoscere Dio, pregare, fare vita tutta nuova». «Ahimè, Venerdì», gli risposi, «tu non sai quello che dici, perché anch'io sono un uomo ignorante». «Sì, sì», disse lui, «tu insegnare me bene, così insegnare bene anche a loro». «No, no, Venerdì», insistetti, «tu andrai per conto tuo e mi lascerai qui a vivere tutto solo, come facevo prima». A queste parole lui si mostrò confuso. Corse a prendere una delle sue accette che era solito portare con sé, la raccolse di furia, tornò sui suoi passi e me la porse. «Che cosa debbo farne?» gli domandai. «Tu prendere, tu uccidere Venerdì». «E perché mai dovrei ucciderti?» ribattei. E lui di bel nuovo, senza frapporre indugio: «Perché tu mandare via Venerdì? Tu prendere, tu uccidere Venerdì, no mandare via Venerdì!» Parlava con tanta veemenza che vidi i suoi occhi riempirsi di lacrime. Insomma, la sua grande affezione e la sua ferma decisione risultarono così palesi e manifesti che gli dissi, e spesso in seguito ebbi occasione di ripeterglielo, che se davvero desiderava restare con me, non lo avrei mai mandato via. In conclusione, alla fine di questo discorso, oltre ad aver accertato che il suo affetto per me era profondamente radicato e che nessun motivo lo avrebbe mai indotto a separarsi da me, compresi del pari la ragione per la quale desiderava tornare al suo paese, e cioè l'affetto non meno vivo che provava per la sua gente e la speranza che io potessi far loro del bene, cosa quest'ultima che non sapevo assolutamente come intraprendere e che del resto non avevo la minima intenzione di fare. Tuttavia, come ho già detto, sentivo un forte impulso a tentare la fuga, incoraggiato dalla convinzione, alimentata dal suo discorso, che vi fossero laggiù 17 uomini barbuti. Perciò mi misi subito all'opera insieme con Venerdì per trovare un grande albero, abbatterlo e ricavarne una grande periagua o canoa a bordo della quale affrontare la traversata. Sull'isola c'erano alberi a sufficienza per costruire una piccola flotta, non di periaguas o di canoe, ma di grosse e solide navi. Io però mi preoccupavo di trovarne uno che non distasse troppo dalla spiaggia, per poter varare facilmente la nave quando fosse stata finita, evitando di incorrere nell'errore che avevo commesso la prima volta. Avevo osservato che Venerdì conosceva molto meglio di me la qualità di legname più adatto, e alla fine fu lui a scegliere l'albero più idoneo. Ma ancora oggi non saprei dire che nome abbia l'albero che abbattemmo e dal quale ricavammo il legno per la nostra canoa. Tutt'al più posso dire che si trattava di una pianta molto simile all'albero che noi chiamiamo sommaco, o forse a una via di mezzo tra quest'ultimo e l'albero del Nicaragua, al quale assomigliava molto per colore e profumo. Venerdì voleva ottenere la barca scavando il tronco col fuoco, ma io gli mostrai che potevamo fare altrettanto usando i nostri attrezzi. E quando gli ebbi mostrato come doveva servirsene, prese a lavorare con molta destrezza. In circa un mese, durante il quale non risparmiammo le forze, portammo a termine la nuova imbarcazione, che riuscì molto bella, soprattutto lavorando di accetta, che avevo insegnato a Venerdì a maneggiare. Con essa tagliammo e piallammo la parte esterna, in modo da conferire al tronco la sagoma di una barca vera e propria. Dopodiché occorsero altri 15 giorni per trasportarla fino al mare, pollice per pollice, si potrebbe dire, spingendola su grossi rulli. Ma una volta in mare sarebbe stata in grado di accogliere 20 uomini con tutta comodità. Quando fu in mare, e sebbene fosse di proporzioni ragguardevoli, mi stupì vedere con quanta disinvoltura il mio servo Venerdì la manovrava e a quale velocità la faceva virare e la spingeva avanti remando a pagaia. Perciò gli chiesi se volesse e se fosse possibile portarci in alto mare. «Sì, sì», rispose, «uscire a largo molto bene su barca con un vento forte». Ma io avevo un altro progetto del quale lui non era al corrente, cioè quello di fabbricare un albero e una vela e di dotare la barca anche di un'ancora e di un cavo. Procurarmi l'albero fu cosa facile. Scelsi un giovane cedro dal fusto eretto che cresceva a breve distanza, perché ne crescevano in gran quantità sull'isola, e ordinai a Venerdì di abbatterlo, istruendolo circa il modo di rifinirlo e conferirgli la sagoma appropriata. Quanto alla vela, me ne occupai personalmente. Sapevo di avere in serbo delle vecchie vele, o meglio dei vecchi ritagli di vela, ma dopo averli conservati per 26 anni senza prendere precauzioni particolari, perché non avevo previsto di potermene servire in questo modo, ero sicuro che fossero marciti, come infatti era accaduto per la maggior parte. Tuttavia riuscii a rimediare 2 ritagli in discrete condizioni e cominciai a lavorare su di essi finché, dopo aver penato non poco per la mancanza di aghi e dopo un goffo e oltremodo prolungato lavoro di cucitura, di questo potete esser certi, alla fine misi insieme un'orrenda cosa in forma di triangolo, grosso modo a somiglianza del tipo di vela che in Inghilterra viene chiamato a spalla di montone, da attaccare a un boma in basso. Inoltre fabbricai una piccola vela di civada da collocare in alto, a imitazione della velatura che di norma viene montata sulle lance delle nostre navi, e come tornava comodo a me per la manovra. Si trattava infatti dello stesso genere di velatura di cui era dotata l'imbarcazione con la quale ero evaso dalla barbaria, come ho già raccontato nella prima parte della mia storia. Impiegai circa 2 mesi a portare a compimento quest'ultimo lavoro, cioè ad allestire e a montare l'albero e le vele. Infatti gli diedi una perfetta rifinitura, aggiungendo un piccolo straglio e un'altra vela, o vela di trinchetto, da usare nel caso in cui fossimo stati costretti a navigare controvento. Infine, e questa era la cosa più importante, fissai un timone a poppa per poter governare la barca. Pur essendo un ingegnere navale da strapazzo, mi ingegnai con tanto accanimento a fabbricarlo che alla fine riuscii a portarlo a compimento. Con tutto ciò, se ripenso ai mille accorgimenti infruttuosi che misi in atto prima di pervenire al risultato prefisso, penso che quel timone mi sia costato altrettanta fatica quanto il resto della nave messo insieme. Ultimate queste operazioni, dovevo ancora istruire il mio servitore Venerdì sul modo di navigare con una simile imbarcazione. Infatti, sebbene sapesse governare molto bene una canoa, spingendola a colpi di pagaia, non sapeva niente di niente in materia di vele e di timone, e rimase senza fiato quando mi vide girare e rigirare la barca, muovendo in vario modo il timone e la vela a ruotare, tendersi o afflosciarsi in senso opposto al cambiamento di rotta. Nel veder questo, dicevo, rimase sopraffatto dallo stupore e dallo sbalordimento. Tuttavia, con un po' di pratica, riuscii a familiarizzarlo con tutte queste cose, e Venerdì diventò un eccellente marinaio, trascurando il fatto che non mi riuscì di fargli capire granché della bussola e della sua funzione. D'altronde, siccome capita assai di rado in quelle regioni che il cielo si rannuvoli o che il tempo sia nebbioso, l'uso della bussola è limitato a circostanze sporadiche, dato che di notte le stelle sono sempre chiaramente visibili, come lo è sempre la costa di giorno, tranne nella stagione delle piogge, quando, peraltro, nessuno concepisce di mettersi in viaggio né per mare né per terra. Ero frattanto entrato nel mio 27° anno di cattività in quel luogo, anche se gli ultimi 3 anni, durante i quali vissi con questa creatura al mio fianco, andrebbero forse defalcati dal conto, perché la mia vita risultò totalmente cambiata da quella che avevo condotto in precedenza. Non di meno celebrai questo anniversario del mio sbarco esattamente come prima, cioè con immutato sentimento di gratitudine verso Dio per le grazie che mi aveva accordato. E se prima questo sentimento di riconoscenza era motivato, a maggior motivo lo era ora, dopo queste nuove attestazioni di sollecitudine che la provvidenza aveva voluto concedermi, e con le grandi speranze che potevo nutrire di riottenere veramente e tra non molto la mia libertà, giacché nel mio animo si era fatta strada la sensazione sempre più forte che la libertà fosse ormai a portata di mano e che non avrei vissuto un altro anno in quell'isola. Continuai peraltro a badare alle mie cose, ad aver cura della terra, piantando e seminando, a recingere i campi come di consueto. Raccolsi e feci appassire l'uva, e feci quant'altro era necessario, esattamente come prima. Frattanto era sopraggiunta la stagione delle piogge, durante la quale stavo in casa molto di più che in ogni altro periodo dell'anno. Perciò avevo fatto del mio meglio per mettere la nuova barca al sicuro, portandola all'estuario del torrentello che mi era servito da approdo, come a suo tempo ho raccontato, per le zattere cariche della roba che avevo prelevato dalla nave. E qui, dopo averla issata fino al limite massimo dell'alta marea, avevo fatto scavare dal mio servo Venerdì una piccola darsena, vasta quanto bastava a contenerla, e di profondità tale da consentirle di galleggiare sull'acqua. Poi, approfittando delle ore di bassa marea, costruimmo una solida diga che sbarrava l'imboccatura, al fine di impedire all'acqua di passare. Così la barca era protetta contro la marea, mentre per ripararla dalla pioggia la ricoprimmo con rami d'albero in gran numero, formando uno strato così spesso che poteva essere paragonato al tetto di paglia di una casa. Dopodiché aspettammo che sopraggiungessero novembre e dicembre, cioè i 2 mesi nel corso dei quali avevo stabilito di effettuare la mia spedizione. Quando tornò la bella stagione e col tempo favorevole riaffiorò anche il pensiero del mio progetto, giorno per giorno non feci che prepararmi alla traversata. La prima cosa della quale mi preoccupai fu di mettere in disparte una buona dose di viveri, a titolo di scorta per il viaggio. Inoltre mi riproponevo di riaprire la darsena nel giro di 1 o 2 settimane per rimettere la barca in mare. Una mattina, mentre ero impegnato in una di queste incombenze, chiamai Venerdì e gli dissi di scendere alla spiaggia per vedere se gli riusciva di catturare una testuggine o una tartaruga, come eravamo soliti fare una volta alla settimana, per nutrirci sia delle uova che della carne. Venerdì se n'era andato da poco, quando lo vidi tornare a precipizio e scavalcare il muro esterno, come se gli mancasse il terreno sotto i piedi, o non si accorgesse neppure dove lo portavano i suoi passi. E senza nemmeno lasciarmi il tempo di dire una parola, si mise a gridare «Padrone, padrone, brutta cosa, cosa terribile!» «Che cosa succede, Venerdì?» gli domandai. «Laggiù!» rispose. «Ecco, laggiù, essere 1, 2, 3 canoe! 1, 2, 3!» Dal suo modo di esprimersi, dedussi che le canoe dovevano essere 6, ma quando glielo chiesi per accertarmene, seppi che le canoe erano soltanto 3. «Non ti spaventare, Venerdì!» gli dissi, cercando di fargli coraggio. Vidi peraltro che il poverino era in preda al terrore, perché era angosciato dall'idea che fossero tornati per cercare proprio lui, farlo a pezzi e divorarselo. Venerdì era scosso da un tremito così convulso che non sapevo come calmarlo. Lo confortai alla meglio, facendogli osservare che anch'io correvo lo stesso pericolo e che potevano benissimo mangiare anche me. «Noi però dobbiamo essere pronti a combattere», continuai. «Sei pronto a combattere, Venerdì?» «Io sparare», mi rispose. «Ma loro essere arrivati in tanti, tantissimi!» «Non importa», obiettai, «perché i nostri fucili spaventeranno quelli che non avremo potuto uccidere». Poi gli chiesi se fosse pronto a difendere me come io ero pronto a difendere lui, se si disponesse a starmi accanto e a seguire puntualmente le mie istruzioni. «Io morire se tu ordini morire, padrone», fu la sua risposta. Allora andai a bermi un goccio di rum, ne diedi un sorso anche a lui, poiché infatti ero stato un oculato amministratore del mio rum, e ne avevo fatto tanta economia che me ne restava ancora una buona provvista. Quando ebbi bevuto, gli ordinai di prendere i 2 fucili che usavamo solitamente per la caccia, e gli dissi di caricarli con pallottole di calibro più elevato, in tutto simili alle pallottole di pistola. Poi presi 4 moschetti e li caricai con 2 pallettoni e 5 pallottole più piccole. Quanto alle mie 2 pistole, le caricai con un paio di pallottole ciascuna. Fissai alla cintura, come di consueto, la mia grande sciabola sguainata e diedi a Venerdì la sua accetta. Ultimati questi preparativi, presi il cannocchiale e mi inerpicai fino al sommo della collina per vedere se mi riusciva di scorgere qualcosa. E con l'aiuto del binocolo non tardai a constatare che i selvaggi erano 21, oltre a 3 prigionieri e alle canoe, e che molto probabilmente si proponevano di celebrare il rituale banchetto divorando i corpi dei 3 sventurati. Un barbaro festino, appunto, ma non dissimile dagli altri, rientranti in quelle usanze che ho già avuto occasione di descrivere. Osservai non di meno che erano sbarcati in un punto diverso dall'altra volta, quando Venerdì era fuggito. Erano infatti più vicini alla mia insenatura, dove la spiaggia era bassa e un fitto bosco scendeva fino a lambire il mare. Questa circostanza accrebbe l'orrore per lo scopo mostruoso che aveva guidato sull'isola quegli uomini scellerati. In preda a un accesso di collera, scesi di corsa da Venerdì e gli dissi che avevo deciso di muovere loro incontro per ucciderli tutti. Gli chiesi se fosse disposto a stare al mio fianco. E siccome nel frattempo aveva avuto modo di riprendersi, con l'aiuto della sorsata di rum che era valsa a risollevargli il morale, mi rispose con la più viva animazione e con la stessa risolutezza di prima che era pronto a morire, se solo glielo avessi ordinato. Sempre dominato da questo accesso di furore, spartii fra di noi le armi che avevo caricato poc'anzi. A Venerdì consegnai una pistola da infilare nella cintura e 3 fucili da portare a tracolla. Quanto a me, presi una pistola e gli altri 3 fucili e ci mettemmo in marcia. Infilai in una tasca una bottiglietta piena di rum e diedi a Venerdì una sacca piena di polvere e di pallottole. Quanto agli ordini, gli ingiunsi di seguirmi passo passo, di non fare mosse improvvise, di non sparare e di non prendere nessuna iniziativa senza mia autorizzazione. E per il momento di non dire una parola. Dopodiché percorsi circa un miglio verso destra, descrivendo un arco di cerchio, col proposito di attraversare il torrente al riparo del bosco e portarmi a tiro di fucile prima che loro avessero modo di scoprirmi. Cosa che, come avevo veduto col cannocchiale, non era difficile da attuarsi. Nel corso di questa marcia riaffiorarono le mie perplessità di una volta e la mia decisione cominciò a venir meno. Non che temessi il loro numero, essendo io in posizione di vantaggio rispetto a quei miserabili, nudi ed inermi, anche se fossi stato solo. Ma mi venne fatto di pensare, una volta di più, che non avevo alcun motivo né alcuna necessità di sporcarmi le mani del loro sangue, di uccidere gente che non mi aveva fatto né si proponeva di farmi alcun male, che erano innocenti nei miei confronti e le cui barbare usanze implicavano la loro stessa rovina, essendo un segno evidente che Dio aveva abbandonato loro e gli altri popoli di quella parte del mondo a un simile grado di arretratezza mentale, a tali pratiche del tutto disumane. Ma era altrettanto chiaro che Dio non aveva affidato a me il compito di erigermi a giudice del loro comportamento, e ancor meno a esecutore delle sentenze da lui pronunciate, che nel momento in cui lo avesse reputato opportuno, egli stesso se ne sarebbe occupato, e con una vendetta d'ordine generale li avrebbe puniti per i delitti che come popolo essi commettevano. Ma nel frattempo non toccava a me occuparmene, e se la cosa poteva essere ammissibile da parte di Venerdì, perché era un nemico dichiarato e in stato di guerra proprio con quel popolo, ed era quindi legittimo che egli attaccasse i suoi esponenti sbarcati sull'isola, non si poteva dire altrettanto di me. Questi pensieri mi ossessionarono per tutta la durata del percorso, tanto che alla fine decisi che mi sarei limitato ad appostarmi in un punto poco discosto dall'atroce banchetto, per tenerli sotto controllo e agire in conformità di ciò che Dio avrebbe decretato. Ma al tempo stesso decisi tra me e me di non immischiarmi nelle loro faccende, a meno che non succedesse qualcosa atto a fornirmi giustificazioni più consistenti di quelle da me considerate fino a questo momento. Forte di tale deliberazione, mi inoltrai nel fitto degli alberi, muovendomi cauto e silenzioso, e con Venerdì alle calcagna avanzai fino al margine del bosco, proprio di fronte ai selvaggi, lasciando tra loro e me solo lo schermo di un angolo di bosco. Da quel luogo chiamai a bassa voce Venerdì e gli additai un grosso albero posto proprio sul vertice di quell'angolo boscoso. Gli ordinai di andarci e di tornare, riferendomi se da quel punto fosse possibile vedere quel che stavano facendo. Ubbidì e subito ritornò, per dirmi che da quel punto era possibile scorgerli distintamente, che erano tutti radunati intorno al fuoco e stavano mangiando la carne di uno dei prigionieri, che un altro era legato a breve distanza e lo avrebbero ucciso dopo. Venerdì aggiunse, facendomi inorridire fin nel profondo di me, che il secondo prigioniero non era della loro stessa razza, ma si trattava di uno degli uomini barbuti che, come mi aveva raccontato, avevano raggiunto in barca il suo paese. Al solo udire di un uomo barbuto di razza bianca mi sentii agghiacciare. Allora, senza altri indugi, raggiunsi quella pianta e di lì, attraverso il cannocchiale, vidi benissimo un uomo bianco che giaceva sulla spiaggia, le mani e i piedi legati con virgulti simili a giunchi. Era un europeo, ricoperto dei propri indumenti. Una cinquantina di yard più avanti, tra loro e me, c'era un altro albero, seguito da una breve macchia boscosa. Mi accorsi che, descrivendo un piccolo periplo, potevo arrivare senza essere scorto. In tal modo sarei venuto a trovarmi a meno di un tiro di fucile da loro. Perciò tenni a freno la mia collera, pur essendo al colmo dell'esasperazione, e arretrai di una ventina di passi per nascondermi dietro alcuni arbusti che coprivano il mio cammino fino all'altro albero, finché raggiunsi un piccolo rialzo del terreno dal quale potevo vedere perfettamente ogni cosa a una distanza di circa 80 yard. Non c'era un istante da perdere, perché una dozzina di quegli orribili ceffi sedevano per terra, addossati gli uni agli altri, e avevano già mandato gli ultimi due di loro a macellare quel povero cristiano, per poi riportarlo, magari squartato, e metterlo al fuoco pezzo per pezzo. E questi due si erano già chinati per slegargli i lacci che gli stringevano i piedi. Allora mi rivolsi al mio servitore e gli dissi: «Adesso, Venerdì, fa come ti dico». E quando Venerdì ebbe fatto un cenno di assenso, aggiunsi: «Farai esattamente quello che vedrai fare a me, senza tralasciare nulla». Posai sul terreno il moschetto e il fucile da caccia, mentre Venerdì faceva altrettanto. Col secondo moschetto mirai ai selvaggi e dissi a Venerdì che facesse allo stesso modo. Poi gli chiesi se era pronto, e lui rispose di sì. «Allora sparagli addosso», gli dissi, e nello stesso momento feci fuoco anch'io. Venerdì aveva mirato molto meglio di me, cosicché uccise due uomini e ne ferì altri tre. Io ne uccisi uno e ne ferì altri due. Com'è logico, furono tutti colti da un terrore indicibile. Quelli che non erano stati colpiti balzarono in piedi, incerti in quale direzione fuggire e dove guardare, poiché non riuscivano a capire da dove fosse arrivata quella furia devastatrice. Venerdì non mi toglieva gli occhi di dosso per non perdere nessuno dei miei gesti, come gli avevo raccomandato. Così, quando io, dopo aver sparato il primo colpo, lasciai cadere il moschetto e impugnai il fucile da caccia, Venerdì fece altrettanto. Mi vide caricare e esplodere un colpo, e ripeté il mio gesto con la sua arma. «Sei pronto, Venerdì?» gli domandai. «Sì», rispose. «Fuoco allora, in nome di Dio!» E nel pronunciare queste parole tornai a sparare in mezzo a quegli sciagurati esterrefatti, imitato da Venerdì. Ne caddero solo due, perché i fucili erano caricati con pallottole di piccolo calibro, uguali a quelle usate per le pistole. ma molti restarono feriti e presero a correre qua e là, urlando e vociando come impazziti, tutti coperti di sangue e per lo più feriti in modo grave. Poco dopo, altri tre, sebbene non fossero morti, caddero a terra. «Ed ora seguimi, venerdì», dissi, posando le armi usate in precedenza e impugnando il moschetto ancora carico. Lui coraggiosamente ubbidì, al che mi lanciai fuori del bosco e mi scoprii, con venerdì che mi seguiva dappresso. Appena mi resi conto che mi avevano visti, presi a gridare con quanto fiato avevo in gola e dissi a venerdì di fare altrettanto e correndo alla massima velocità di cui fossi capace, velocità modesta in verità, carico d'armi com'ero, mi diressi verso la vittima designata, la quale si trovava sdraiata sulla spiaggia, come ho già detto, tra i selvaggi e il mare. I due macellatori, che stavano per mettersi all'opera e infierire sul suo corpo, lo avevano abbandonato dove si trovava, spaventati dalla nostra prima scarica, e si erano dati alla fuga, in preda a invincibile terrore, verso la riva del torrente, balzando dentro una delle canoe, dove avevano trovato rifugio altri tre dei loro compagni. Mi rivolsi a venerdì e gli diedi l'ordine di andare e sparare su di loro. Lui capì all'istante, si mise a correre verso di loro, avvicinandosi di una cinquantina di yard, poi sparò. Lì per lì pensai che li avesse uccisi tutti, perché li vidi crollare in un mucchio all'interno dell'imbarcazione, ma quasi subito due si rialzarono. In ogni caso ne aveva uccisi due, e un terzo, che era rimasto ferito, giaceva in fondo alla barca come se fosse morto. Mentre il mio servitore venerdì faceva fuoco sui selvaggi, io afferrai il coltello e recisi i lacci che stringevano la povera vittima. E dopo avergli liberato mani e piedi, lo sollevai e gli domandai chi fosse, esprimendomi in lingua portoghese. «Christianus!» mi rispose in latino. Ma era così debole e prossimo a svenire che quasi non riusciva a proferir verbo e a tenersi ritto. Levai di tasca una bottiglietta di rum e gliela porsi, facendogli segno di bere, e lui bevve. Poi gli diedi un pezzo di pane e lo mangiò. Alla fine gli domandai a quale nazione appartenesse, ed egli mi rispose «è spagnol!» ed essendosi un poco riavuto, mi espresse a gesti la sua riconoscenza per averlo liberato. «Signor!» gli dissi, facendo appello al poco spagnolo che conoscevo, «dopo avremo modo di parlare, ma ora dobbiamo combattere. Se avete ancora un po' di forza, prendete questa pistola e questa sciabola e datevi da fare». Lui prese le armi con espressione riconoscente e non appena le ebbe in mano, quasi gli avessero infuso nuove energie, si scagliò sui suoi aguzzini con impeto furibondo e in pochi istanti ne fece a pezzi due, perché in verità tutto era stato una clamorosa sorpresa per quelle sventurate creature e il fragore degli spari le aveva a tal punto spaventate che cadevano a terra per semplice terrore e sgomento e non erano in grado di tentare la fuga più di quanto lo fosse il loro corpo di opporsi alle nostre fucilate. E tale, appunto, era la situazione in cui si erano trovati i cinque che venerdì aveva colpito sulla canoa. Tre di essi, cioè, erano caduti sotto i suoi colpi, e gli altri due per la paura. Stringevo ancora in pugno il mio moschetto, perché intendevo tener pronto uno sparo di riserva, avendo consegnato allo spagnolo la pistola e la sciabola. Perciò chiamai venerdì e gli ordinai di tornare all'albero da dove avevamo aperto il fuoco e di portar giù le armi che avevamo già usate e depositate in quel punto, cosa che eseguì con la massima rapidità. Poi gli consegnai il mio moschetto e mi sedetti a ricaricare io stesso gli altri, ordinando ai due uomini di venirli a prendere quando ne avessero avuto bisogno. Mentre ero intento a caricare queste armi, ebbe inizio un duello feroce tra lo spagnolo e uno dei selvaggi, che gli si era avventato contro con una di quelle loro spade di legno, la stessa arma con la quale lo avrebbero ucciso poco prima, se io e Venerdì non fossimo intervenuti. Ma lo spagnolo, pur essendo molto debole, era straordinariamente audace e coraggioso, cosicché aveva sostenuto a lungo il confronto col selvaggio e gli aveva aperto due profonde ferite nella testa. Ma il selvaggio, alto e robusto com'era, lo aveva costretto al corpo a corpo, riuscendo a scaraventarlo a terra, data la sua debolezza, ed era sul punto di strappargli di mano la sciabola, quando lo spagnolo, pur essendo sotto di lui, ebbe l'accortezza di mollare la sciabola e di afferrare la pistola, sfilandosela dalla cintola. Dopodiché gli sparò a bruciapelo e lo uccise all'istante, prima che io, mentre già stavo accorrendo in suo soccorso, avessi il tempo di intervenire. Frattanto Venerdì, libero di agire a suo piacere, stava inseguendo quei miserabili in fuga, armato soltanto della sua accetta, e con quella uccise i tre che erano stati feriti alla prima sparatoria, e quanti altri riuscì a raggiungere. Quanto allo spagnolo, mi stava chiedendo un'arma, ed io gli passai uno dei fucili da caccia, col quale prese a incalzare due selvaggi, ferendoli tutti e due. Ma non aveva abbastanza forza per correre, cosicché gli sfuggirono entrambi, fuggendo nel bosco, dove furono inseguiti da Venerdì, che ne uccise uno. L'altro, che era più agile di lui, sebbene fosse ferito, si tuffò in mare, e nuotando alla massima velocità si diresse verso i due che si stavano allontanando a bordo della canoa. Questi tre sulla canoa e un quarto ferito, che non sapemmo se morì o riuscì a salvarsi, furono gli unici a sfuggirci. Ecco pertanto il consuntivo generale. Due uccisi ai primi colpi sparati dall'albero. Due uccisi alla scarica successiva. Due uccisi da Venerdì nella canoa. Due uccisi dallo stesso di quelli feriti in precedenza. Uno ucciso dallo stesso nel bosco. Tre uccisi dallo spagnolo. Quattro uccisi trovati a terra qua e là, morti in seguito alle ferite, oppure da Venerdì nel corso dell'inseguimento. Quattro fuggiti sulla canoa, dei quali uno morto o ferito. Totale 21. Quelli che si trovavano sulla canoa facevano ogni sforzo possibile per portarsi fuori tiro, e sebbene Venerdì sparasse altri colpi nel tentativo di raggiungerli, ebbi la sensazione che non ne colpisse alcuno. Venerdì voleva indurmi a salire su una delle altre canoe per inseguirli, e in effetti la loro fuga mi inquietava, perché pensavo che se avessero recato agli altri la notizia di quanto era accaduto, sarebbero tornati con 200, se non addirittura 300 canoe, e questa volta ci avrebbero divorati sicuramente, sopraffacendoci se non altro per la forza del numero. Perciò accettai la proposta di inseguirli per mare, corsi ad una canoa e vi saltai dentro, ordinando a Venerdì di seguirmi. Ma quando fui nella canoa, ebbi la sorpresa di trovarvi un'altra povera creatura, anch'essa legata a mani e piedi come lo spagnolo, pronto per essere scannato e quasi morto di paura, perché non si era reso conto dell'accaduto. Infatti non era riuscito a guardare oltre il bordo della canoa, ed era legato così saldamente dalla testa ai piedi, e così a lungo era rimasto in quello stato da apparire ormai più morto che vivo. Senza indugio tagliai le liane e i giunchi che lo tenevano avvinto e feci l'atto di sollevarlo in piedi, ma il disgraziato non riusciva né a parlare né a tenersi in piedi. Riusciva ad emettere gemiti strazianti, credendo probabilmente che lo slegassero per condurlo al macello. Quando Venerdì gli si accostò, gli ordinai di parlargli e dirgli che era salvo. Poi presi la bottiglietta del rum e gli dissi di farne bere un poco all'infelice. Il rum, aggiunto alla notizia della libertà riconquistata, gli ridiede un poco di forza, consentendogli di sollevarsi e sedere sul fondo dell'imbarcazione. Ma quando Venerdì gli si avvicinò e udì la sua voce, avrebbe fatto piangere chiunque nel vedere come lo baciava e abbracciava, rideva e piangeva, saltava e urlava, ballava e cantava, poi scoppiava di nuovo in un pianto dirotto, si torceva le mani, si percuoteva il volto e il capo coi pugni serrati, dopodiché tornava a ballare e a saltare come fosse uscito di senno. Impiegai parecchio tempo prima di riuscire a farlo parlare e a capire cosa stesse succedendo. Alla fine, quando si fu ricomposto un poco, mi disse che quell'uomo era suo padre. Non mi è facile dire quanto mi commosse lo spettacolo offertomi dalla felicità e dalla dedizione filiale del povero selvaggio nel vedere il padre salvato da morte sicura. E non posso certo descrivere nemmeno la metà delle stravaganti estrinsecazioni del suo affetto, la prima delle quali consisteva nell'entrare nella barca e nell'uscirne, con moto alterno e incessante. Quando entrava si sedeva accanto a lui, e denudandosi il petto afferrava il capo del padre e lo teneva stretto a sé, come una madre che allattasse il proprio bimbo. Poi gli afferrava le braccia e le caviglie, indolenzite e irrigidite dai lacci, e le strofinava e massaggiava con le mani, fin quando io, nel vedere in che stato erano quei poveri arti, non diedi a Venerdì un poco di rum per fare una frizione, che in effetti risultò di grande giovamento. Questo fatto imprevisto pose termine all'inseguimento della canoa coi selvaggi superstiti, che ormai erano quasi scomparsi alla nostra vista. E fu una fortuna che le circostanze ci dissuadessero dall'inseguirli, perché nel giro di un paio d'ore, prima che avessero potuto percorrere un quarto della traversata, si levò un vento così impetuoso e continuò a soffiare con tanta violenza per tutta la notte da nord-ovest, cioè in direzione opposta alla loro rotta, che difficilmente riuscirono a resistere e molto probabilmente non raggiunsero mai la loro costa. Ma torniamo a Venerdì. Era così affannato intorno a suo padre che io per parecchio tempo non ebbi cuore di distoglierlo, ma quando mi parve che potesse distaccarsene un momento, lo chiamai e lui mi raggiunse subito, saltando e ridendo, al colmo della gioia. Gli domandai se avesse dato a suo padre un po' di pane. Lui scosse il capo e mi rispose: «Niente, stupido io, avere mangiato tutto prima». Allora gli diedi una pagnotta di pane, togliendola da una piccola bisaccia che mi ero portato. Gli porsi anche un bicchierino di rum, ma lui non volle berlo, e lo portò a suo padre. Inoltre avevo in tasca 2 o 3 grappoli di uva passa, e del pari gliene diedi una manciata perché la portasse a suo padre. Aveva appena dato quest'uva al padre, che lo vidi balzar fuori dalla canoa e sfrecciare via, a una velocità così pazzesca come avesse avuto una visione diabolica. Era il più veloce corridore che avessi mai visto in vita mia. Andava così forte che in un baleno fu praticamente fuori dalla nostra visuale. Lo chiamai a gran voce, ma invano. Scomparve, e dopo un quarto d'ora lo vidi ritornare, sempre di corsa, sebbene a una velocità inferiore a prima. Quando fu più vicino, mi accorsi che il suo passo era più lento perché reggeva qualcosa tra le mani. Quando finalmente mi fu vicino, vidi che era stato fino a casa per prendere una brocca o recipiente di terracotta colmo d'acqua dolce per far bere suo padre, e che aveva portato con sé altre 2 pagnotte. Diede il pane a me e portò l'acqua a suo padre. Anch'io però avevo sete, cosicché ne bevvi un sorso. Quest'acqua rianimò il padre di Venerdì più di tutto il rum che gli avevo dato io, perché il pover'uomo moriva dalla sete. Quando suo padre ebbe bevuto, chiedi a Venerdì se fosse rimasta un po' d'acqua. Mi rispose di sì, e allora gli ordinai di portarla allo spagnolo, che a sua volta ne aveva bisogno quanto suo padre, e gli feci portare anche una pagnotta, perché lo spagnolo era davvero molto debole e si stava riposando sull'erba, coricato all'ombra di un albero, anch'egli con gli arti indolenziti dall'impietosa legatura alla quale era stato sottoposto. Quando lo vidi sollevarsi a sedere per prendere l'acqua portatagli da Venerdì e cominciare a sbocconcellare il pane, mi avvicinai anch'io e gli diedi un po' d'uva passa. Lui levò gli occhi su di me con l'espressione di più viva gratitudine che possa apparire su un volto umano, ma era così debole, sebbene si fosse impegnato con tanto accanimento nella battaglia, che non riusciva a reggersi in piedi. Due o tre volte cercò di alzarsi, ma inutilmente. Le sue caviglie erano troppo gonfie e dolenti, perciò gli dissi di star fermo dov'era e ordinai a Venerdì di fargli un massaggio strofinando le caviglie col rum, come aveva già fatto con suo padre. Osservai che il mio bravo, affezionato servitore, per tutto il tempo in cui rimase impegnato in quell'incombenza, ogni due minuti, e forse anche meno, continuò a volgere il capo per vedere se suo padre fosse sempre nello stesso posto e nella stessa posizione in cui lo aveva lasciato, finché a un certo punto non lo vide più, e allora corse alla canoa, a tale velocità che quasi non si vedevano i suoi piedi toccar terra. Ma quando raggiunse l'imbarcazione, constatò che suo padre si era semplicemente sdraiato per riposarsi. Allora tornò subito da me, ed io dissi allo spagnolo di lasciarsi sorreggere e accompagnare da Venerdì fino alla barca, se si sentiva in condizione di muoversi, e di lasciarsi portare fino alla mia casa, dove avrei avuto cura di lui. Ma Venerdì, forte e vigoroso com'era, non esitò a caricarsi di peso lo spagnolo sulle spalle e a trasportarlo fino alla canoa. Lo depose con garbo sul bordo, con le gambe all'interno dell'imbarcazione, poi lo sollevò di nuovo e lo fece coricare sul fondo insieme con suo padre. Dopodiché balzò fuori, spinse la barca in acqua, risalì e cominciò a remare a pagaia, costeggiando la riva, superando in velocità la mia andatura nel camminare, sebbene soffiasse un forte vento contrario. In tal modo li portò sani e salvi fino alla foce del torrentello, li lasciò nella canoa e poi in tutta fretta tornò indietro a prendere l'altra. Quando mi raggiunse, gli chiesi dove stesse correndo. «Vado a prendere altra barca», mi rispose, e fuggì come vento, perché senza dubbio non esisteva uomo né cavallo in grado di correre a quella stessa andatura, tanto che raggiunse l'insenatura con l'altra barca poco dopo di me, che ci ero arrivato via terra. Allora mi prese a bordo per traghettarmi sull'altra sponda, dopodiché tornò indietro per aiutare i nostri nuovi ospiti a uscire dalla canoa. Ma nessuno dei due era in condizione di camminare, il povero Venerdì non sapeva come comportarsi. Per trovare una soluzione mi misi a lavorare di cervello. Prima di tutto chiamai Venerdì e gli dissi di farli sedere sulla sponda. Poi in gran fretta fabbricai una specie di carriola sulla quale adagiarli e con questo espediente li portammo entrambi fino al castello. Tuttavia, quando ci trovammo davanti al nostro muro o fortificazione, eravamo nella stessa situazione di prima perché era impossibile farglielo scavalcare e d'altronde io non ero certo disposto ad abbatterlo. Così mi misi nuovamente al lavoro e nel giro di un paio d'ore, aiutato da Venerdì, innalzai una bella tenda fatta con vecchie vele e ricoperta di rami d'albero, sistemandola nello spazio che separava il muro esterno del boschetto di giovani piante. In quella tenda preparai loro due letti, utilizzando il materiale di cui disponevo, cioè uno strato di paglia di riso e uno di coperte, oltre a una coperta per ciascuno con la quale coprirsi. La mia isola era adesso riccamente popolata, e io mi compiacevo di avere un numero così elevato di sudditi. Spesso mi veniva fatto di paragonarmi a un re, e indugiavo divertito su questo pensiero. Innanzitutto, tutto il territorio era mia proprietà indiscussa, ed io pertanto avevo il diritto incontestabile di esercitarvi il mio dominio. In secondo luogo, il mio popolo era totalmente ligio alla mia volontà. Io dettavo legge ed ero signore assoluto. Loro mi dovevano la vita ed erano pronti a sacrificarla per salvare la mia, se ce ne fosse stato bisogno. Un'altra circostanza curiosa era dovuta al fatto che i miei sudditi erano soltanto 3, ma tutti di religione diversa. Il mio servitore Venerdì era protestante, suo padre pagano e cannibale, e lo spagnolo cattolico romano. Io peraltro concedevo piena libertà di coscienza ai miei domini. E con questo chiudo la breve parentesi. Non appena ebbi messo al sicuro i due prigionieri sfiniti, ai quali avevo salvato la vita, e gli ebbi trovato un rifugio e preparato un luogo dove riposare, cominciai a pensare al modo di nutrirli. Innanzitutto mandai Venerdì a prendere una capra di un anno, cioè una via di mezzo fra una capra e un capretto, prelevandola da un mio gregge particolare. Poi la uccisi, la squartai, ne divisi a pezzi il quarto posteriore e incaricai Venerdì di farla bollire. Ne ricavai un piatto buonissimo, di questo potete esser certi, sia di carne che di brodo, tanto più che misi nel brodo anche un po' di orzo e di riso. Cucinai all'aperto perché non accendevo mai il fuoco al di qua del muro interno. Poi portai il cibo dentro la nuova tenda. E qui, dopo aver apprestato un tavolo per loro uso, mi sedetti a mangiare con loro, cercando di stare allegro e di rianimarli. Venerdì mi faceva da interprete, non solo con suo padre, ma anche con lo spagnolo, perché quest'ultimo conosceva abbastanza bene la lingua dei selvaggi. Dopo aver cenato, diedi ordine a Venerdì di prendere una delle canoe e andare a recuperare i nostri moschetti e le altre armi da fuoco, che nell'ansia del momento avevamo abbandonato sul campo di battaglia. Il giorno dopo gli ordinai di seppellire i cadaveri dei selvaggi che giacevano tuttora esposti al sole, e ben presto avrebbero cominciato a decomporsi, e del pari i resti dell'orrido banchetto, che erano copiosi e dei quali non mi sentivo di occuparmi di persona. Anzi, non avrei sopportato una simile vista se fossi ripassato di là. Lui eseguì a puntino ogni cosa e fece scomparire ogni traccia del passaggio dei cannibali in quel luogo, cosicché quando vi tornai non sarei riuscito ad accorgermene se non ci fosse stato quell'angolo del bosco a suggerirmene la posizione esatta. Avviai una breve conversazione coi miei nuovi sudditi. Per prima cosa incaricai Venerdì di chiedere a suo padre quale fosse la sua opinione circa la sorte dei selvaggi che erano fuggiti a bordo della canoa, e se riteneva probabile che tornassero con tali forze da impedirci materialmente di affrontarli. La sua opinione era che i selvaggi non fossero sopravvissuti alla tempesta che infuriava quella notte, oppure che fossero andati alla deriva verso sud, per sbarcare su qualche spiaggia dove sicuramente sarebbero stati divorati, così come sicuramente sarebbero annegati se la barca avesse fatto naufragio. Quanto a ciò che avrebbero fatto se fossero riusciti a raggiungere incolumi le sponde del loro paese, disse di non saperne nulla, ma a sentir lui dovevano essere talmente terrorizzati dalla natura dell'attacco di cui erano stati vittime, dal fuoco e dal fragore delle armi, che molto probabilmente avrebbero riferito di essere stati decimati dal tuono e dai fulmini, non dalla mano dell'uomo, e che i due uomini apparsi non erano creature umane, ma spiriti o furie celesti scese sulla terra per distruggerli. Disse che questa era la sua opinione, perché li aveva uditi urlarsi qualcosa di simile l'un l'altro nella loro lingua, essendo inammissibile per loro che l'uomo potesse scagliare fuoco, emettere il boato dei tuoni e uccidere a distanza senza sollevare la mano, come invece era accaduto. E quel vecchio selvaggio aveva ragione, perché, come seppi più tardi da altre fonti, i cannibali non si arrischiarono mai più a sbarcare sul suolo dell'isola. Atterriti dal racconto dei superstiti, i quali a quanto pare erano riusciti a scampare all'uragano, si convinsero che chiunque osasse approdare su quell'isola stregata sarebbe stato distrutto dal fuoco scagliato dagli dèi. Ma queste cose allora non le sapevo, cosicché per molto tempo non riuscii a scacciare un senso d'inquietudine e tenni me stesso e il mio esercito in perpetuo stato d'allarme. Oramai eravamo in quattro e avrei avuto il coraggio di attaccarne 100 in campo aperto, in qualsiasi momento. Poi, col passare dei giorni, non vedendo sopraggiungere nessuna canoa, a poco il timore che tornassero scemò, ed anzi tornai a coltivare l'antico progetto di arrivare via mare fino al continente, ulteriormente incoraggiato dal padre di Venerdì, il quale mi diede assicurazione che avrei ricevuto ottime accoglienze, data l'autorità che lui godeva presso il suo popolo.